Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
Eccoci di ritorno dall'arcipelago toscano, luogo meraviglioso, però abbiamo preparato una piccola copertina, piccolissima, proprio breve, per dirvi che il nostro cuore oggi batte verso Atene, sta ballando un sirtaki pieno di speranze e che noi facciamo il tifo per la Grecia, anche un po' contro l'Europa, che ha avuto modo ancora una volta di dimostrare quanto male può comportarsi. E quindi forza Grecia, io vado in Grecia in vacanza quest'estate, so che molti vanno in Grecia in vacanza quest'estate e molti ci stanno chiedendo già dal weekend come si fa, si può andare, non si può andare, quella questione della liquidità, ci saranno i soldi, bisogna portarsi i contanti e quale moneta bisogna portare, insomma. Allora, adesso è ovviamente il momento della cronaca, è troppo presto per parlarne, ma è già in calendario per questa settimana una puntata sulla Grecia per cercare di capire insieme anche dal punto di vista turistico, che è poi quello che ci compete, che cosa succederà. Facciamo un'altra storia, un altro viaggio oggi, camminiamo in mezzo alla storia, e anche in Grecia si può camminare in mezzo alla storia, ma noi ci togliamo dalle città perché vi proponiamo dei percorsi che si fanno a piedi, percorsi belli dal punto di vista scenografico, parleremo di montagne, parleremo di mare, di natura selvaggia, ma che sono belli anche dal punto di vista storico, perché lì è passata quella storia che poi sta nei libri e che abbiamo anche dovuto imparare per tante interrogazioni e tanti compiti in classe. Ad esempio, un luogo speciale che ti fa tornare indietro di qualche secolo ai tempi dell'imperatore Adriano è il famoso Vallo di Adriano. Non so se ne avete mai sentito parlare, è praticamente una fortificazione, era una fortificazione, un confine fatto costruire dall'imperatore Adriano per l'appunto, per delimitare la provincia romana che arrivava fin quasi al confine con la Scozia, l'antica Caledonia, e il resto invece, quello che c'era prima, quindi la provincia britannica. The Roman Wall si chiama ed è una delle maggiori, se non la maggiore attrazione turistica dell'Inghilterra del Nord. Fai conto che da lì vedi le Highlands, cioè sei in cima a un crinale, vedi soltanto scogliere a picco sul mare, cose meravigliose. Si parte dalla città, si torna in città, ma in mezzo c'è un mondo fantastico che parla di storia, che parla di natura, e tra poco capiremo perché è un percorso che vale la pena fare. Sono 10 giorni di cammino praticamente, in mezzo a delle meraviglie incredibili. Quindi oggi cominciamo con il Vallo di Adriano, il famoso Roman Wall.
Radio Capital.
12:18 minuti, oggi facciamo il viaggio che vorrebbe fare Gianni Faluomo, che appena tornato da un viaggio già vuole ripartire.
E già vorrebbe ripartire.
Che quando sente Scozia, anche se in realtà questo cammino non arriva mai in Scozia,
no.
Ma la Scozia si vede.
Però è lì, una volta che sei arrivato da quelle parti.
È un attimo che è lì e quel percorso lì te la fa vedere dall'alto la Scozia, tutte le Highlands. Al telefono c'è Claudio Visentin della Scuola del Viaggio. Claudio, buongiorno.
Eccomi qua, prendo atto che Gianni vuole fare lunghi e faticosi cammini e lo arruolo già, allora il prossimo è al mio fianco.
Possibilmente quindi. Con te, Claudio.
Sì,
esatto.
Che sei un bravo camminatore, perché questo è un percorso che si fa camminando.
È un percorso che si fa camminando, intanto bisogna partire da questo gigantesco muro che taglia tutta l'Inghilterra del Nord, è quasi al confine con la Scozia, non è proprio il confine con la Scozia che è un pochino più su, però dall'alto del muro vedi proprio le grandi distese della Scozia, queste pianure infinite, e attraversa tutta l'Inghilterra, da Newcastle a Pontine a est fino a Carlisle, sono 120 chilometri, quindi una distanza giusta anche per un bel cammino, chi è in forma lo può fare tranquillamente anche in una settimana per esempio, quindi e la distanza perfetta, si cammina lungo il muro all'inizio e alla fine, cioè quando sei in città ovviamente segui un po' una linea ideale segnata sul terreno dove passava il muro, perché lì il muro non c'è più, le pietre sono state usate per costruire degli edifici, tra l'altro è interessante vedere che non vedi più il muro ma le case intorno a te spesso hanno delle pietre chiaramente romane, invece nella parte centrale, cioè per 4 giorni di cammino almeno, sei proprio lungo il corso del muro, cioè il sentiero passa di fianco a quel che resta del gigantesco muro di Adriano.
Il famoso muro romano, il Vallo di Adriano, che storicamente che cosa è stato, che cosa ha rappresentato?
Ma è stato stata un'opera grandiosa, era grande, non è molto conosciuto, ma era grande muraglia, era grande muraglia d'Europa. Nel 122, tra l'altro curiosamente 122 è anche il numero dell'autobus che ti porta lungo il muro quando non vuoi camminare, quindi lo stesso anno in cui fu costruito, si chiama AD 122, cioè anno domini 122, e nell'anno 122 Adriano decide di separare l'impero da questi riottosi scozzesi o pitti o caledoni, come li vogliamo chiamare, e costruisce questo muro gigantesco che è alto 6 metri e largo 3, per cui è proprio imponente. Salgono queste tre regioni, che non erano solo soldati evidentemente, ma erano anche muratori, ingegneri, erano gente capace di fare anche i ponti, e costruiscono in 10 anni o anche meno questa gigantesca muraglia, che è un'opera veramente colossale. Anche quello poco che ne resta o quel tanto che ne resta dà proprio un'impressione di imponenza.
122 dopo Cristo ovviamente, e il confine, quello che ci hai detto tu, l'antica provincia della Britannia, la Caledonia, ovvero l'attuale Scozia. E come si organizza, cioè è organizzato questo percorso? Ci sono posti per dormire, dove ci si ferma, le soste come sono?
Beh, intanto la sorpresa per me è stata un'iniziativa di successo. Da noi, quando cammini in Italia, abbiamo dei cammini bellissimi, raramente incontri qualcuno perché i pochi camminatori sono distribuiti lungo tutto il percorso. Invece non mi è mai successo, per tutto il tempo del viaggio, di non avere almeno un'altra persona sull'orizzonte. Cioè, avevo sempre qualcuno che stava camminando con me. A dire il vero, c'era sempre almeno anche una pecora. Ecco, questo è un dato importante, perché di pecore ce n'è una quantità. In queste grandi pianure vengono lasciate al pascolo interamente libera, cioè nessuno si cura di loro, sono quasi come degli animali selvaggi. Ce n'è dei numeri esorbitanti, ci si fa largo tra queste gigantesche pecore con i loro agnelli, ma è un'iniziativa di successo. A differenza di quello che facciamo noi, i camminatori inglesi non portano sulle spalle lo zaino con tutti i loro bisogni, come avevo per esempio io, ma se lo fanno invece trasportare. Quindi ogni tanto la sera vedi anche questi camminatori molto eleganti, perché hanno un servizio che gli porta le valigie e poi hanno dentro qualche giacchettino anche mondana. C'è una bella organizzazione e un bel movimento economico per quello che sembrava invece una proposta solo di nicchia, diciamo.
Sì, e poi si dorme nei bed and breakfast, immagino, insomma.
Si dorme nei bed and breakfast, si fanno queste colazioni inglesi che, come tu sai, sono decisamente impegnative, ma almeno in quel caso si cammina e quindi si smaltiscono. E poi c'è di giorno in giorno, c'è sempre una scoperta. Devo dire che camminare è anche il modo di capire queste cose al di fuori dei libri. Tu devi pensare questo: noi camminavamo per 15 chilometri al giorno con 10 chili di bagaglio sulle spalle, e i legionari ne facevano esattamente il doppio, cioè facevano 30 chilometri al giorno con 35 chili di bagaglio. Quindi capisci anche proprio le fatiche, le lunghezze, le distanze, ti immedesimi un po' in questi soldati romani, diciamo.
Esatto.
Alle prese.
E ti sembra che quello che stai facendo in realtà sia veramente una passeggiata al mare, poco di più. Allora, vorrei che rimanessi con noi, Claudio, perché certo, questo viaggio qui che tu ci proponi di 10 giorni è forse un'occasione grande per andare in viaggio con i propri figli. E so che tu di figli ne hai 3, però hai una tecnica particolare, cioè vai con uno, con ciascuno di loro, a fare una cosa diversa, quindi rapporto esclusivo tra te e uno di loro, e tra poco ci racconti com'è andata con quello che ha seguito te sul Vallo di Adriano.
Rimani
con noi.
Capital in the World.
Siamo sul Vallo di Adriano, quindi vicino alla Scozia, guardando le Highlands invece dalla Gran Bretagna, un percorso storico bellissimo, il famoso muro romano, che ha fatto Claudio Visentin della Scuola del Viaggio, e l'ha fatto insieme a suo figlio. Tu hai 3 figli e ogni tanto fai questa cosa di separarli per le vacanze.
Sì, ho creato una sana competizione tra di loro, diciamo, portandone a turno prima l'uno poi l'altro. Adesso, a dire il vero, i 3 figli sono diventati 2, perché il 18enne parte con delle misteriose fanciulle bionde, non so perché preferisca questa soluzione, ma pare che la preferisca. Però i 2 piccoli, più piccoli, sono molto motivati. È cominciata come una cosa, devo dire, un po' bieca, cioè dovendo partire e lasciare mia moglie, che aveva questa idea che in fondo mi andassi a divertire e viaggiassi continuamente, portare dietro un figlio dava un'idea educativa educativa e pedagogica l'intera cosa, cioè non è che vado per divertirmi, ma vado per
stare
educare.
Con il figlio. Esatto.
Poi invece è diventata un'esperienza molto interessante, loro vengono molto volentieri, gli piace, imparano, c'è questa età intorno ai 10-11 anni, che è un'età straordinaria per viaggiare ed è così poco capita, Doris. Si pensa sempre che siano dei bambini, li si manda al mare con i nonni, un po' come se fossero ancora dei bambinetti piccoli, mentre invece io non ho mai avuto problemi, per esempio, di stanchezza, non ho mai avuto problemi fisici, sono proprio molto resistenti ed è una bellissima età per viaggiare. Imparano anche, tra l'altro, un sacco di cose, tutte le cose che hanno visto in viaggio le ricordano benissimo. Sì. Siamo stati per esempio a Vindolandia, questa città romana dove sono emerse dal terreno queste carte straordinarie, e c'era per esempio in questo archivio riemerso dal terreno c'era per esempio il compito di un ragazzino di scuola sul quale l'insegnante aveva scritto: sei svogliato, non ti applichi, cioè 2000 anni fa il giudizio è lo stesso che si prendono sempre loro adesso. E allora queste cose gli rimangono impresse, gli piacciono, se le ricordano, quindi è anche molto produttivo da questo punto di vista.
Sì, e poi hanno questo rapporto speciale con un solo genitore, quindi siete proprio tu e lui ed è una cosa bella. Qual è stato il momento più emozionante, Claudio, se c'è stato una particolare ora del giorno?
Forse il momento più emozionante, diciamo, ecco, dobbiamo dire che se no sembrano solo rose e fiori, nel viaggio lungo il muro di Adriano devi mettere in preventivo qualche mattina di pioggia, perché il clima è quello lì, non è pioggia battente, non è pioggia dura, è una pioggerellina del nord dell'Inghilterra, però insomma piove. E nel giorno in cui io ero un po' più stanco, non riuscivamo a trovare la strada che non è sempre segnatissima, oltretutto pioveva, insomma, ero un po' più demoralizzato, come capita in questi lunghi cammini. Il mio figlio ha proprio preso in mano le cartine, la guida, il leader, insomma, del percorso, e ha fatto lui, perché molte volte non solo non ti devi occupare di loro quanto potresti pensare, ma sono loro stessi che danno un contributo perché il viaggio
riesce
bene. Sono degli ottimi, certo, assolutamente.
Senti, dai, dacci un consiglio per organizzare un percorso sul Vallo di Adriano. Si può prenotare in anticipo, è tutto facile, dicevi. Quasi.
Sì, c'è una bella rete, si può andare in mille modi, si può andare con lo zaino in spalla come abbiamo fatto noi, però c'è una bella rete organizzativa, ci sono tutte queste piccole agenzie che organizzano i pernottamenti nei bed and breakfast, si occupano del bagaglio, quindi diciamo è un viaggio facile tutto sommato, e anche per quello che lo fanno tante persone, facile però molto bello. I cammini a piedi, basta avere solo un po' di coraggio per partire, perché c'è questa idea un po' della fatica o del non so cosa, mentre invece sono bellissime esperienze, meravigliose proprio.
Più facili di quel che sembrano. Grazie Claudio Visentin, a presto.
Radio Capital.
Capital. Non so se avete riconosciuto, questa è Stayin' Alive, la canzone famosissima, rivisitata da Roberto Angelini e Pier Cortese, Discoverland, ed è il nostro Classic Today delle 12:39 minuti. Altro percorso storico, più vicino a casa e anche più vicino nel tempo. Esattamente 100 anni fa, tra Italia ed Austria si combatteva la Grande Guerra, mai ad altitudini così, e si è combattuto tanto sul Monte Pasubio, ad esempio, Alto Vicentino, ed è lì che si possono fare delle escursioni molto emozionanti. Al telefono c'è Piero Pan, che è un appassionato di storia, di natura, ed ha una vocazione particolare per i racconti del suo territorio e della sua storia, che poi è la storia di tutti. Buongiorno Piero.
Buongiorno.
So che Piero Pan è il tuo cognome, ma ormai tutti ti chiamano Piero anche di nome.
Sì, esatto.
Che poi diventa Peter Pan, se ci pensi.
Sì, Peter Pan. Qualcuno infatti mi chiama proprio Peter Pan.
Allora, tu di dove sei? Prima abbiamo nominato il Monte Pasubio, quindi l'Alto Vicentino. Sei di quella zona lì?
Io sono di Schio, quindi proprio ai piedi del Pasubio sostanzialmente.
E tu porti in giro le scolaresche a fare il percorso di cui ci parlava in quella mail il nostro ascoltatore Marco.
Sì, esatto. Marco e anch'io faccio parte del gruppo Alpini Valleugra di Schio, della sezione ANA di Vicenza, e il gruppo nell'arco dell'anno organizza delle salite per le scuole con gli studenti sul Monte Pasubio. Facciamo poi anche qualche altro monte, ma il Monte Pasubio rimane il monte più importante e più interessante.
Perché?
Perché in un periodo storico che in questi giorni ricorrono i 100 anni della Prima Guerra Mondiale, fu nel 1916, dal 1916 per la precisione, uno dei punti vitali, un fulcro del fronte fra l'Italia e l'Austria-Ungheria. Tutti e due avevano l'interesse di conservarlo, naturalmente, parlando di strategia militare, e tutti e due hanno speso energie e uomini, naturalmente, e mezzi per tenerlo.
Si è combattuto tanto duramente lì.
Si è concentrato in particolare nel 1916, perché nel primo anno di guerra il Pasubio non era stato interessato dal fronte diretto, ma nel 1916, in seguito all'avanzata degli austriaci con la loro Strafe-Spedition, divenne un, come dicevo poco fa, un fronte molto caldo, sia all'inizio quando gli austriaci hanno tentato di conquistarlo e in maniera abbastanza fortunosa gli italiani l'hanno conservato, sia poi nel settembre-ottobre del 1916, quando gli italiani hanno cercato in tutti i modi e violentemente di recuperare il terreno precedentemente perduto. Quindi ci si sono concentrati in particolare in quei due punti che sono conosciuti da tutti gli appassionati, il dente italiano e il dente austriaco. Si sono concentrati, come dicevo, dei grossi combattimenti che purtroppo hanno avuto centinaia di morti.
Ma quindi si combatteva non a luglio, in giornate calde?
Nel luglio del 1916 gli austriaci hanno tentato una loro ulteriore offensiva, perché nelle loro intenzioni il Pasubio era molto importante da conquistare, e pur avendo esaurito lo sforzo offensivo finora fatto di tutta la Strafe Spedition, hanno cercato di conquistarlo. Il 2 luglio infatti rappresenta un po' il momento cruciale dell'arresto della Strafe Spedition austriaca. Diciamo che però i combattimenti più violenti sono stati i successivi, come dicevo poco fa, quelli di settembre e ottobre, quando gli italiani hanno tentato di riconquistare il terreno fin d'ora perduto.
Ok, senti Piero, rimani con noi, perché sì, tu ci hai raccontato un po' di storia, no? E adesso abbiamo focalizzato che cosa è successo lì. Tra poco ti vorrei chiedere, ma proprio tra pochissimo, come si vedono, dove si vedono quei segni e qual è il giro che tu fai fare alle scolaresche, sì, e quindi anche a noi questa mattina. Tra poco. Top.
Capital in the World.
Siamo sul Monte Pasubio, tra le province di Vicenza e Trento, e stiamo camminando tra le trincee, cosa di grande emozione, le trincee della Grande Guerra, con Piero Pan, che accompagna le scolaresche a vedere la storia e oggi sta accompagnando anche noi. Piero, ma dove sono i segni? Cioè, dov'è che si vedono su quel percorso, ad esempio, le battaglie più dure?
I segni di quel periodo sono praticamente su tutto il Monte Pasubio, già a cominciare dalla strada, quando si arriva dalla statale proveniente da Vicenza, diretta verso Rovereto. I segni più tangibili, comunque, bisogna andare un po' in quota, laddove, appunto, proprio sulla parte alta, sulla cima e nelle cime laterali, sono ancora visibilissimi tutti i segni delle trincee, dei camminamenti. Il monte è sostanzialmente tutto traforato, sembrerebbe quasi più una tane di talpa o di marmotte.
E invece c'erano i soldati, sì, che combattevano, che si nascondevano lì sotto. Qual è il punto più emozionante, sia dal punto di vista paesaggistico che da quello che senti, perché la storia lì è passata ed è passata violentemente?
Direi che è sostanzialmente proprio la vetta del Monte Pasubio, Cima Palon, e il dente italiano o il dente austriaco sono sostanzialmente sulla stessa quota, quindi si vedono e sono allineati tra di loro.
Che quota è? Quanto siamo lì?
Allora il Cima Palon fa 2232 metri. Il dente italiano e il dente austriaco sono un po' più bassi, perché ma sono lì, sono sostanzialmente in linea l'uno con l'altro, divisi tutti e tre da una relativa selletta. Dal Cima Palon al dente italiano, la selletta cosiddetta da maggio, e poi tra il dente italiano e il dente austriaco la cosiddetta selletta dei denti, che rappresentava a quel tempo proprio il fronte, la divisione fra i due contendenti, tra gli italiani e gli austriaci.
Senti, tu su questi percorsi porti le scolaresche, anche i ragazzi un po' più grandi che sono in grado, sì, anche di capire la storia, no? A fare, sì, un giro per questi sentieri e per questi passi importanti. Ci dici due o tre punti dove li fate fermare, perché poi i ragazzi hanno anche bisogno di mangiare, di ridere un po', di dormire. Dove si va? Com'è l'itinerario?
Certo. questo itinerario che noi proponiamo prevede delle soste lungo il percorso, proprio per le descrizioni, e poi una volta attraversato Cima Palon, i denti italiani e austriaci, scendiamo alla Selletta Comando, dove c'è la chiesetta e la casetta degli alpini. Gli alpini in genere propongono poi un piatto caldo, diciamo, ecco, per i ragazzi. È un piatto molto spartano e molto alpino, se vogliamo, quindi sempre la pasta asciutta e in genere poi la classica soppressa salame o con il panino di soppressa salame. Mm.
Voi portate le scolaresche, tu porti le scolaresche, ma se qualcuno volesse farlo in autonomia lo può fare? I sentieri sono tracciati e facili?
Fare. Munendosi naturalmente di una buona attrezzatura e anche di una buona guida, intendendo dire una cartina topografica o una guida turistica.
E sono difficili? Che difficoltà è? Media, alta?
Ecco, per salire e girare il Pasubio le possibilità sono molte, ci sono sentieri più leggeri e alcuni magari più complicati. Io consiglio di seguire sempre le indicazioni del CAI, perché ci sono le tabelle da tutte le parti che danno indicazione sia del tempo ed eventualmente anche della difficoltà.
Grazie mille Piero Pan, grazie per averci fatto fare questo giro nella storia, nel tuo territorio bellissimo, il Monte Pasubio e tutte le trincee, insomma le cose che si possono e si devono andare a vedere, soprattutto in occasione del centenario della Grande Guerra. Un abbraccio, a presto.
Grazie a te, saluto.
Fredita, ¿se da cuenta la cantidad de negociaciones?
Hey, this is not a test. This is rock and roll.
Hola.
Capital in the world. Il mondo gira su Radio Capital.
Grazie per aver parlato del Vallo di Adriano oggi. Grande desiderio di Mayra, che ci ha scritto su Facebook, Capital in the World, alla nostra pagina, perché non l'ha mai percorso lei. Però devo dire anche un bel ricordo per chi invece l'ha fatto.
Fiancheggiando il Vallo di Adriano con 35 kg in spalla è una sensazione che ti riporta indietro. Io mi vedo legionario, respiro, ascolto, osservo, scrive
io
Biagio.
Io mi vedo legionario, è bello. C'è un altro messaggio, non è firmato, ma dice: in uno dei lunghi viaggi fatti con la mia famiglia in camper abbiamo costeggiato il Vallo di Adriano e ricordo chiaramente i miei fratelli arrampicarsi su quei muri e mia madre, da attenta professoressa di storia, dire: oh, è un pezzo di storia quello lì, e dire loro che sembravano dei piccoli legionari. Intanto mia sorella raccoglieva lana di pecora che era in giro per i prati per farsi dei cuscini, e mio padre diceva che di quel passo, con tutta la lana che c'era in giro, avrebbe potuto farsi un intero materasso.
A proposito di viaggiare con i figli, però, Paolo scrive: camperisti da tempo immemorabile, abbiamo sempre scarrozzato i nostri due figli per l'Europa. Il risultato è che il grande, ormai 20 anni, non ne vuole sapere di andare con i suoi amici. La motivazione è che non fanno cose interessanti come abbiamo sempre fatto in famiglia.
1-0 Bravo, per Paolo, bravissimo.
Radio Capital.
Grazie a tutti per aver viaggiato con noi oggi. Grazie a Gianni Faluomo, a Max Troiani. Ci risentiamo domani, tra poco Fabio Arbois. Ciao a tutti.
Capital in the World.
Anche in podcast su iTunes e su capital.it.